Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Oggi 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Molti sono gli enti, gruppi volontari che si impegnano nel non facile compito di sensibilizzare l'opinione pubblica, di intraprendere gesti concreti per affrontare questo problema. Ne abbiamo parlato con Roberto Gualdi, direttore artistico della giovanissima associazione che si chiama Climarte e che ha sede a Bergamo. Sentiamo cosa ci ha detto. Roberto Gualdi, le chiedo subito quando nasce Climarte e quali sono gli scopi che si prefigge.
Climarte nasce, come può essere logico pensare, durante il Covid, dove questi problemi ci hanno rinchiuso nelle nostre case e abbiamo pensato da qui di creare una realtà che desse attenzione all'ambiente tramite le forme d'arte, per cui cercare di essere positivi, utilizzare appunto tutte le forme artistiche per dare attenzione ai problemi del clima, dove secondo noi anche il Covid era stato proprio influenzato proprio da queste tematiche di tutti noi, per cui ha solo 2 anni di vita e abbiamo deciso di abbinare questa attenzione nella Giornata Mondiale dell'Ambiente e nelle giornate limitrofe.
Infatti avete organizzato una serie di interventi che si concludono proprio oggi, che è il 5 giugno.
Esatto.
Senta, diceva Climarte, ci fermiamo un attimo sull'arte e qui cosa intendete per sollecitazioni attraverso l'arte?
Ma vuol dire che abbiamo utilizzato e abbiamo proiettato tutto quelle che sono le forme artistiche, per cui abbiamo delle performance all'aperto di narrazioni, di letture, passeggiate nella natura, film provenienti da diverse nazioni del mondo, dove vediamo come registi danno attenzione a questa tematica attraverso la settima arte, e dei concerti come quello che abbiamo fatto proprio domenica sul tema dell'acqua, proprio tutte espressioni artistiche dove però ognuna di queste d'attenzione attraverso appunto la voce, la musica, il cinema, attenzione a queste problematiche, per cui sta avendo molto interesse, e questo ci piace molto, perché è un modo anche per avvicinare il nuovo pubblico, soprattutto i giovani, attraverso queste forme che non sono magari i soliti convegni o le solite macchinose iniziative che vanno benissimo, ma magari non hanno quel grande appeal sul grande pubblico, per cui siamo contenti di questa esperienza che l'arte avvicina e rende tutti più sensibili.
Senta, per cui avete anche uno statuto che si orienta in questo senso?
Certo, assolutamente sì, c'è proprio uno statuto di un'associazione che è stata proprio creata ad hoc ed è stata da subito anche accettata dall'amministrazione comunale e provinciale e tanti altri enti, perché vedono in questa nuova associazione un qualcosa di nuovo nel mondo della comunicazione, per cui siamo ormai tutti distratti dai social e da tante altre immagini che ci vengono riproposte quotidianamente da tutto ciò che ci circonda. Ecco, diciamo che le forme d'arte che abbiamo capito che riescono ad avere quella appeal di attenzione che ci permette di raggiungere gli obiettivi prefissati, che è quello appunto dell'attenzione all'ambiente.
Senta, lavoro nell'anno immagino sia tanto, con chi operate e quanti avete coinvolto in questa vostra attività?
Siamo in tanti, perché abbiamo la nostra associazione che è basata, a parte lo staff principale, è basata proprio sul gruppo di lavoro, abbiamo tanti enti, a Bergamo in particolare dove noi operiamo c'è l'orto botanico che è un'eccellenza della nostra città, dove c'è anche i nostri parchi, sono tutti parchi, i nostri palchi sono dei parchi naturali, perché oltre all'orto botanico in Bergamo Alta abbiamo anche il parco della biodiversità ad Astino, che è un luogo eccellente, e dove utilizzeremo proprio in questo caso gli orti botanici quali palcoscenico delle attività che andremo a proporre. Ovviamente abbiamo vicino alla regione, la provincia, la Camera di Commercio, tanti enti istituzionali che hanno capito che può essere un nuovo nuovo modo di proporre queste tematiche e poi fortunatamente abbiamo l'aiuto anche di fondazioni come Carico SM che permettono e credono in questa iniziativa, per cui è un grande gruppo di lavoro, ovviamente siamo solo alla seconda edizione, per cui ci piacerebbe ampliare ancora di più l'attenzione a queste tematiche, avvicinando nuove realtà, soprattutto partendo dalle scuole e dai giovani.
Ecco, le scuole era la prossima domanda che volevo farle e immagino che quello sia un obiettivo principale, proprio perché dalle scuole, dai ragazzi si arriva a tutti, si arriva agli adulti, si arriva agli anziani. Ovviamente è un buon modo di come se, investire.
Esatto, esattamente, sono d'accordo con lei. Sì, insomma, ecco, però torniamo solo al discorso di prima, come potevamo avvicinare e sensibilizzare i giovani, sempre con i soliti, con
Certo.
le motivazioni, con i soliti idee, anche dei contributi legati ai social, per cui abbiamo capito che il mondo dell'arte è un grande fruitore di attenzioni, per cui stiamo già anche pensando, ovviamente, alla prossima edizione, dove vorremmo inserire anche la danza, il teatro, tutte realtà culturali che possono, attraverso le proprie forme d'arte, creare innanzitutto attenzione, avvicinare i giovani ed essere grandi protagonisti tutti insieme in questa giornata, che è appunto la giornata mondiale dell'ambiente, dando un segnale molto forte e soprattutto da quel termine che ci piace dire a tutti, che è la bellezza dell'arte, poi è molto sensibile ed è capita. Se viene capita dai giovani, abbiamo un futuro più sereno.
Senta, polso della situazione, voi siete giovanissimi, però probabilmente avete studiato la situazione, come sono cambiate le cose e come stanno cambiando.
Beh, come sappiamo tutti, vedendo anche il clima che abbiamo tutti i giorni, i problemi sono tanti. Sono è un argomento molto difficile che avrà bisogno di tanto
Molto
tempo.
difficile, sì.
Ecco, noi cerchiamo di dare il nostro segnale, perché abbiamo visto anche nell'arco della nostra di questi anni come si sta modificando il tutto, a partire dal meteo, che deve stare veramente. Così, falsificando quelle che sono le nostre abitudini di cui eravamo abituati, abbiamo sempre più un clima difficile che si avvicina, soprattutto anche qui in Italia, abbiamo un sud sempre più rovente, sempre con meno acqua, abbiamo il mondo delle api che è in grandi difficoltà, abbiamo tanti segnali proprio dal mondo della natura, dell'ambiente che ci circonda, che ci fa capire che sta cambiando tutto. Sembra che le stagioni si stiano portando avanti, infatti siamo ormai all'inizio dell'estate, siamo ancora qui col maglione, perché il tempo non è più quello di una volta. Ecco, per cui questi segnali tangibili ci permettono e ci costringono anche a
A
essere sempre più
riflettere.
a riflettere, sempre più decisi a insistere su questa attenzione che bisogna dare all'ambiente.
Roberto Gualdi, grazie, grazie di questo contributo e ovviamente non ci resta che augurarvi, augurarle, augurarvi buon lavoro.
Grazie, che sia una bella giornata dell'ambiente da parte di tutti noi.
La strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così. Occhi chiusi, sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea.
seconda parte di Non Solo Cultura e seconda intervista. Perché giocare è una cosa seria? Questo è il titolo del libro della casa editrice Interlinea, scritto a due mani da Maurizio Stangalino, medico neuropsichiatra infantile, e Marco Scardigli, scrittore. Sono partiti dalla loro infanzia e hanno ragionato su come il gioco dei bambini di oggi possa influenzare gli adulti di domani. Insomma, come recita il sottotitolo del libro, una guida per riscoprire il gioco libero. Ne abbiamo parlato con Maurizio Stangalino. Professor Stangalino, il gioco allora come imprescindibile e fondamentale scuola di vita?
Assolutamente sì, è proprio un elemento centrale nel percorso di crescita dei bambini, anzi di tutti i mammiferi. Noi siamo dei mammiferi molto evoluti, però in qualche modo è un elemento assolutamente indispensabile per sviluppare delle competenze creative, per allenarsi alla vita, diciamo così, e soprattutto il gioco libero. Ecco, il tema poi del libro è il recupero di questa dimensione di gioco libero, che è attualmente molto attaccata, no? Da tutta una dimensione, il gioco elettronico, il gioco strutturato, un'organizzazione della vita dei bambini a volte molto intrusiva degli adulti rispetto appunto agli spazi di libertà, di autonomia dei bambini, che mettono a repentaglio invece questa fondamentale area di creatività, il famoso spazio transizionale, quello che Winnicott definiva lo spazio tradizionale, quello spazio a ponte tra la realtà e la fantasia, attraverso il quale, no, si sviluppano delle identità di prova, dei tentativi, delle esperienze, diciamo, anticipatorie di quello che poi sarà la vita del bambino più grande e poi dell'adulto.
Dell'adulto. Senta, insieme a Marco Scardigli, attraverso la vostra esperienza, voi ci fate un panorama dei vostri giochi. Com'è cambiato? Lei ce l'ha già in parte detto, il modo di giocare, ma come sono cambiati anche i bambini?
Parecchio, ecco, noi stiamo assistendo a una transizione, a una fase di cambiamento importante, io lo vedo anche dal punto di vista professionale, che purtroppo sta portando anche delle condizioni negative. Citavo prima, no, la riduzione degli spazi di autonomia anche operativa, autonomia mentale, c'è una grande dipendenza del bambino dall'adulto, appunto da una dimensione di gioco molto strutturata. Nel libro io e Marco raccontiamo le nostre esperienze di gioco nella speranza, appunto, è una sorta di sfida al lettore, che ogni lettore adulto possa in qualche modo identificarsi e riattivare i propri giochi, le proprie esperienze ludiche, per poi innanzitutto viverle e recuperarle personalmente e poi trasferirle magari ai bambini. C'è una bella frase in apertura del libro di questa ricercatrice, che è Katie Hirschbasek, che dice: i migliori giocattoli sono al 90% bambino e al 10% giocattolo. Se il giocattolo è il 90% e il bambino è il 10%, allora è un problema.
Allora è un problema.
Perché ovviamente si inibisce tutta la creatività e la fantasia. Certo. Purtroppo adesso, immagini solo il gioco elettronico, adesso è così, cioè sono elementi di gioco molto strutturati, molto passivizzanti, in cui il bambino non può fare queste esperienze, diciamo, di libertà, di fantasia, di creatività proprio del gioco libero, insomma.
Gioco libero, voi avete anche dedicato un capitolo alla noia. Anche qui è il piacere di annoiarsi, anche Lella Costa lo diceva, che la noia ha un suo perché, dovremmo tutti educarci alla noia.
Assolutamente, questo è un tema molto, molto attuale, ecco, con bambini che anche vedono, c'è sempre questa ansia, adesso cosa facciamo? È come se fossero abituati ormai a saturare ogni loro spazio, ogni momento con qualcosa, no? E la noia viene combattuta, ma invece, come giustamente ricordava, e anche Lella Costa ricordava con molta efficacia, la noia è proprio un valore, è uno spazio vuoto, ma uno spazio potenziale, quindi è uno spazio che poi il bambino può riempire con la propria creatività. Io e Marco ricordiamo, ma penso tutta una generazione ricorda, dei pomeriggi, no? di noia, no? Nel senso che pomeriggi in cui non c'era nulla di particolare da fare, gli adulti erano lontani al lavoro, insomma si occupavano di altro, e il bambino doveva inventarsi delle cose, magari con pochi elementi e con gli amici, quindi anche in interazione con gli altri. Questo è anche un altro grande tema, adesso i bambini escono molto meno, sono in casa appunto con questa dimensione poi dell'elettronica,
E quindi la noia è assolutamente un valore da recuperare. Ecco, qui noi abbiamo proprio rovesciato quello che attualmente molti genitori vivono quasi come un nemico, no? Quindi no, dobbiamo stimolare il bambino affinché non si annoi, e noi lo vediamo al contrario, ecco, perché questo era l'insegnamento anche di tutta una nostra generazione.
Senta, giocare da soli, anche questo, per imparare a star bene da soli, per imparare a star bene con se stessi.
Assolutamente, per imparare appunto ad autoregolarsi, come sia una delle funzioni evolutive fondamentali, imparare il processo di separazione e individuazione, quindi a sviluppare piano piano, partendo quando si è molto piccoli, delle quote di autonomia sempre maggiore e anche di autoregolazione, di tolleranza alla frustrazione, perché anche per esempio, prendiamo il caso della noia, è un elemento potenzialmente frustrante, però sono tutte qualità che poi diventano fondamentali nella vita, che la vita è fatta, no? Di tante anche difficoltà e asperità. A volte si ha un po' l'impressione che i bambini attuali, che diventano poi ragazzi, non abbiano maturato invece questo allenamento alla vita e poi di fronte alle difficoltà, in età poi adolescenziale e preadolescenziale, si trovino poi in grande difficoltà. E questo quindi è un grandissimo tema.
Senta, il gioco divertimento, il gioco passatempo, ma anche applicazione per mettere in moto tutti i nostri talenti. In questo caso la scuola, ma anche l'adulto, come deve intervenire, quando può intervenire per far sì che anche nello studio ci sia del gioco?
Ecco, anche questo è un grande tema che ho osservato nel corso degli anni, anche avendo anche costanti rapporti con il mondo della scuola, ovviamente dal punto di vista professionale. C'è questa rincorsa sulla dimensione del cognitivo, delle competenze, no? Quindi questa ossessione quasi, no? A implementare delle capacità, però tagliando fuori tutta la dimensione emotiva e creativa, mentre invece il vero apprendimento più profondo è un apprendimento, un apprende dall'esperienza emotiva, cioè qualcosa che coinvolga in modo più profondo, diciamo, la persona, in questo caso il bambino e il ragazzo, e questo produce effetti trasformativi più profondi, creativi, persistenti. E qui si tratta proprio di, come dire, recuperare uno stile anche di interazione, di apprendimento, che non è immediato, e capisco che è più così intuitivamente, è un po' controintuitivo, no? Bisogna andare un po' al di là della lezione, proporre, no, contenuti, ecco, da
Certo.
studiare, ma recuperare invece una dimensione interattiva, più creativa. Poi il mondo della scuola è molto complesso, adesso sto dicendo
Sì.
cose forse in termini troppo generalizzanti, ci sono delle esperienze molto positive. A me capita di incontrare insegnanti, maestri, professori come dire, mantengono viva questa qualità ludica dell'esperienza e dell'interazione, no? Del vivere l'apprendimento come un'esperienza condivisa. In altri casi, purtroppo, no? Vedo questa sorta di irrigidimento, ecco, sul piano più di questo che dicevo prima, no? Questo di implementare competenze che però a volte diventa qualcosa di un po' fine a se stesso.
Assolutamente sì. Maurizio Stangalino, libro splendido, Giocare è una cosa seria, Viaggio nei segreti del gioco libero. Ricordo questo il titolo appunto del vostro lavoro con Marco Scardigli. E è un libro che spero che ci aiuti a riconquistare, soprattutto da parte di noi adulti, qualcosa che abbiamo messo da parte. Grazie ancora molto.
Grazie a voi, lo spero davvero, ecco, l'abbiamo scritto proprio con queste intenzioni e quindi la ringrazio e saluto. Buona serata.
Siamo giunti alla conclusione della nostra trasmissione Non Solo Cultura. Yaya Berzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, 12 giugno.